di Brescia. 40 anni fa una bomba fascista uccideva le compagne e i compagni della CGIL scuola e fissava nella memoria delle cittadine e dei cittadini di allora i loro nomi: Giulietta Banzi, Clementina Calzari, Livia Bottardi, Luigi Pinto, Alberto Tebeschi, Eupro Natali, Vittorio Zambarda. Tanta parte. Tanta parte della storia della città e della CGIL scuola è stata segnata da quel momento congelato nella sagoma sconnessa dalla colonna di marmo che qualcuno accarezza e nessuno vuole rimodellare, costituendo quella il vero monumento, dai nomi, come nella livella di Totò, ricavi l'eguaglianza di destino. Donne, uomini, lavoratori, pensionati, insegnanti, cittadini, precari, meridionali, immigrati per lavoro. Ma solo la conoscenza della loro vita riesce a riconsegnarti l'unicità, il segno esclusivo, la traccia del loro transito sulla terra. A questo compito sta dedicando il proprio impegno la FLC con i quaderni della piazza, ritessendo per tutti loro, con il contributo fresco, schietto, delle studentesse e degli studenti di oggi, il disegno delle loro aspirazioni e desideri. Ci dispiace non avere prodotto in tempo utile per questo congresso l'omaggio che volevamo fare ai delegati. Nel fare questa azione attraversa e aiuta a ridefinire l'identità della Civitas, aiutandoci a scoprire la fierezza che attraverso la storia porta questa città al borghese Zanardelli, i suoi monumenti che partono dall'eretico Arnaldo da Brescia, ai grandi Moretto e Romanino, al matematico Tartaglia. Sede nella provincia della Repubblica di Salò e dunque per anni nel dopoguerra presidio del rinascita fascista, ma anche fieramente operaia negli insediamenti dell'Iveco, della Bisider di Lucchini, dell'Inse, poi dell'Ilva, della Breda e della Berretta, della Pietra, cioè di quella parte dell'apparato industriale militare che ha costituito la ricchezza presunta dello sviluppo di questo paese. In quel lontano 74, con il Papa bresciano Montini impegnato a chiudere il concilio, anche qui in questa città prevale il no al divorzio. 2 anni di attentati fascisti alla città, ai quali si opponevano con determinazione gli studenti, il sindacato, il comitato antifascista che promosse la manifestazione del 28. In quei quaderni si leggono bravi di vita intensa, saldatura di affetti con battaglie politiche. Temi che oggi, anche oggi, in questo congresso non trovano sintesi, allora erano una ricchezza. Unificava quelle compagne e compagni l'appartenenza alla CGIL. Ma basta rileggere la loro storia, perché ognuno di loro faceva riferimento anche, oltre al Partito Comunista, ai gruppi che oggi definiremmo della sinistra movimentista, avanguardia operaia, potere operaio, servire il popolo. L'unificazione, era facile comprendere, stava in un collante del merito delle utopie. Il diritto allo studio che si declinava nella gratuità dei libri di testo, elemento questo che rendeva riconoscibile un sindacato di categoria in formazione dentro una camera del lavoro che guardava con sospetto quegli intellettuali non contrattualizzati. 100 erano gli iscritti dal sindacato scuola CGIL di Brescia, 20 direttivo, 5 di compagni del direttivo uccisi nella piazza. C'era corrispondenza nel numero di iscritti con gli iscritti del movimento di cooperazione educativa, luogo nel quale la discussione del mestiere di insegnante era guidato da Mario Lodi, che allora apparteneva a questo gruppo e che ci ha lasciato proprio quest'anno. Abbiamo sentito anche qui che c'è un tema che oggi angustia la saldatura fra la professione e la gestione della professione attraverso il contratto nei comparti della conoscenza. Allora veniva interpretato attraverso l'uso di un paradigma comune, sia la professione sia il contratto, ed era che l'attenzione e la definizione degli obiettivi da raggiungere erano centrati, si usa dire adesso, verso l'altro. E la risposta stava nella ricerca del rinnovamento metodologico, nei disegni di riforma, carico di idee prima che di ideologia. Il timore della valutazione non era il timore della valutazione dei test invalsi, era rappresentato dall'aderire alla definizione delle ricerche sociologiche che leggevano i docenti come vestali della classe media. Modificare la valutazione verso gli alunni utilizzata come strumento di selezione sociale. La sintesi realizzata allora in quello straordinario esperimento civile degli organi collegiali consentiva il convivere tra quelli che adesso chiamiamo stakeholders e gli operatori. C'è però anche in questi 40 anni una storia sui significati che lo slogan «La memoria vive può assumere». Brescia fieramente operaia è stata promotrice dell'esperimento unitario dell'FLM, degli autoconvocati, della delegazione che spinse il Parlamento ad occuparsi 15 anni fa della legge sulla rappresentanza. In quella piazza hanno trovato dimensione le parole di Alda Merini, della Pirovano, di Dario Fo, ma anche l'appoggio alle indagini di Tina Anselmi sulla P2, gli echi dei canti della Marini di Ivan Della Mea. Poi, da 10 anni, i giovani hanno voluto riprendersi una piazza di lotta, non paludata dalle forme istituzionali del ricordo, a sollecitare nuovamente riflessioni sui fascismi guerrafondai di cui qualcuno, anche fra i partiti, era complice. L'aspirazione inclusiva di una piazza dove il diritto diffuso di cittadinanza trovasse abitazione. Da lì partì la protesta degli immigrati sulle gru. Rinsaldare queste anime della piazza è diventato impegno politico per la FLC bresciana, rammentando la fermezza umana di Ada, moglie di Pinto. Donna straordinaria, insegnante, morì come morì il fratello di Pinto senza vedere giustizia. Fino alla morte si rifiutò di salire sul palco delle autorità responsabili della mancata giustizia saldata alla verità politica. Non si può infatti non cogliere come l'attuale forma assunta dalla democrazia che si definisce aggregativa, quella che alza le mani oppure il click informatico, non soddisfa più i ragazzi rispetto alla questione che accettano ed esprimono un desiderio di democrazia deliberativa, articolata, sintesi di conoscenza, competenza, responsabilità argomentata, azione cooperativa. Fa certo piacere registrare che il lavoro fatto abbia permesso di realizzare quel passaggio del testimone sempre auspicato fra generazioni, arricchito e abbellito da un testo in via di pubblicazione di una compagna insegnante, allora bambina, rivolta ai piccoli, per saldare le storie con la storia. Saldatura che trova identità, ragione e possibilità solo quando si condivide il dolore dei familiari e quanto grande sia stato lo si ricava dal pudore dei 100 e più feriti che in una città piccola come la nostra ha segnato un'enorme quantità di famiglie. Quest'anno, il 25 aprile e il 28 maggio, dopo che l'azione anche della CGIL ha permesso di riprendersi la città sottraendola alla guida xenofoba della destra e della Lega, mancherà la voce dell'ultimo partigiano della Brigata Garibaldi, che per 40 anni intonava come grido di lotta ma anche come canto di gioventù spezzata il suo bella ciao. Si chiamava Lino Pedroni, comandante Madros.